momento che dedichiamo ad una suggestiva, come dire, coppia di grandi musicisti che hanno fatto la storia del jazz, dei quali abbiamo parlato quest'anno, ahimè, per quanto riguarda Lee Konitz, in merito alla sua scomparsa, e sono invece 100 anni dalla nascita di Charlie Parker. Anche questa è una data che abbiamo voluto ricordare, che Paolo Keller vuole sfruttare per la nostra chiacchierata di oggi con due preziosi ospiti: il grande pianista italiano che il nostro pubblico ben conosce come artista, naturalmente, Enrico Pieranunzi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, salve.
E grazie
Salve.
di essere con noi. Con noi anche
Piacere.
Claudio Sessa, voce che il nostro pubblico ben conosce, naturalmente voce storica ormai di Birdland. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
E con noi anche Paolo Keller, che, come dicevo, ha avuto l'idea, no, di questo confronto a distanza, di cosa
Certo.
si tratta.
Certo, buongiorno, buongiorno anche da parte mia. Beh, sono due musicisti che sono cresciuti, diciamo così, nello stesso periodo storico, che la critica ha spesso messo in opposizione, perché effettivamente uno era più il rappresentante di quello che è stato poi inquadrato come il bebop, Charlie Parker. Mentre Lee Konitz è piuttosto stato inquadrato nella corrente del cool jazz, due movimenti che facevano comunque parte di quella che è stata la rivoluzione del dopoguerra per quanto riguarda la musica afroamericana. Ci sono differenze, certo, ma ci sono anche similitudini che cercheremo un po' di inquadrare e di sviluppare. Io inizierei da Claudio Sessa, a cui chiederei storicamente un po' di inquadrare il periodo in cui sono cresciute queste due
Certo.
personalità come decisive per il jazz moderno. Hanno dato una spinta, una spallata a quello che era la tradizione e hanno preparato le basi per il futuro del jazz.
Certo. Sì, intanto diciamo che Parker veniva da Kansas City e Konitz da Chicago, quindi da due grandi altre città jazzistiche. Poi si sono incontrati e hanno sviluppato la loro carriera a New York. E come dicevi giustamente tu, questa è la nascita del jazz moderno. Poi possiamo declinarla con modalità diverse, ma la sostanza profonda è che negli anni della guerra, della seconda guerra mondiale, questo non è un elemento indifferente, perché dobbiamo pensare anche a tutte le trasformazioni che quella guerra portò anche nello scenario degli Stati Uniti, che pure non furono coinvolti, diciamo, direttamente sul loro territorio dalla guerra, però c'era un fermento nuovo, anche un senso di emergenza continuo, insomma, e è da questa realtà storica che nasce l'idea in tanti giovani, proprio questa generazione nata negli ultimi anni 10 o nei primi anni 20, di trasformare anche le logiche, alcune delle logiche del jazz, quelle troppo spettacolari, troppo edonistiche, troppo semplicistiche. Io non sono d'accordo con quelli che considerano il bebop una rivoluzione, una trasformazione radicale rispetto a quello che era successo poco prima all'età dello swing. È un mutamento profondo che conserva anche alcuni elementi delle radici dello swing, ma le fa diventare qualcosa di diverso, naturalmente.
E per quanto riguarda il cool jazz, ci sono elementi molto diversi, ma ci sono anche elementi che come dire, che li accomunano, anche musicisti che sono
Certo,
stati protagonisti da una parte e
entrambi.
dall'altra.
Sì, io continuo a pensare, magari contro l'opinione di molti, che il cool jazz non è un movimento in contrapposizione al bebop, ma è una lettura diversa delle stesse cose che sono presenti nel bebop. A parte che sotto la parola cool jazz vengono inseriti musicisti anche molto diversi tra loro, e quindi già il termine è un po' ambiguo, però per restare al movimento, diciamo, a cui appartiene l'Iconez, cioè il cenacolo di Leni Tristano, Io vedo un profondo legame con il bebop, tra l'altro Testano si trovava benissimo con Charlie Parker, i pochi documenti che ci sono rimasti delle loro collaborazioni estemporanee ci dimostrano un'intesa perfetta fra i due, quindi certamente non erano mondi separati.
Certo, grazie Claudio. Enrico, da una parte si considera il bebop soprattutto un movimento che è stato, di cui è stato protagonista la parte più nera del jazz, il cool jazz invece è più la parte bianca, ma anche qui a mio avviso forse è un po' semplicistico considerarlo in questa maniera, no?
No, non è semplicistico, perché la cosa paradossale è che, anche perché appunto ho avuto modo di parlare spesso con sono stato privilegiato a suonarci.
Beh, certo.
Spesso. Il grande elemento di, poi nello stesso tempo Parker durante i miei anni, anzi Parker è stata per me la chiave di accesso al linguaggio jazzistico, perché la decodificazione di Parker e compagni è stata ha lasciato delle tracce ormai terribili, nel senso che nella mia adolescenza quello ho fatto e era il mio eroe, al punto che, e qui vengo alla cosa che secondo me può essere detta, avevo fatto un quaderno in cui mi ero segnato i propri temi di tutti i blues di Parker, divisi per tonalità. Al di là del fatto personale, credo che il vero spartiacque tra i due movimenti. Allora, ritengo giusto quello che ha detto Claudio, non solo il cool jazz non è stato un movimento in contrapposizione, ma si può considerare una gemmazione del bop. Mm-hmm. E questo lo dimostrerebbe anche già Birth of the Cool con Miles Davis. Ma l'elemento incredibile è che entrambi, Parker e Connors, rivendicavano lo stesso padre, che era Lester Young. Mm-hmm. Entrambi adoravano Lester Young e pubblicamente dichiararono più volte che il loro padre spirituale era Lester Young. Quindi c'è questo padre comune, però poi c'è questa apparente scissione. In realtà l'elemento, secondo me, di divaricazione è proprio il blues. Perché se noi andiamo a vedere la rivoluzione linguistica di Parker, lui l'ha fatta, al di là dei miei quaderni adolescenziali, l'ha fatta soprattutto sui blues. Lui ha scritto decine e decine di blues, che poi è la stessa cosa che è stata portata avanti più dopo da Coltrane. Cioè, a mio giudizio, tutta la evoluzione del linguaggio jazzistico, naturalmente ci sono rivoli secondari eccetera eccetera, la grande dorsale da Armstrong in su è il blues. Armstrong, Parker, Coltrane, poi con Coltrane arriva il modale, il blues modale. Però fra i due, e qui potrei addirittura brevemente, per non prendere tempo, citare un episodio personale accaduto con Connors sul blues. Perché io stavo a un giorno, insomma, venne anche da me, mangiamo, ci rilassammo e misi su, credo, qualcosa di Art Blakey. Mi rivolsi a lui e gli dissi: senti, bello, no? Cioè, era un blues. Lui mi fa, perplesso: ti piace il blues? Beh, dico, sì, a me sì, a te no. Dico, fra l'altro, gli dissi, guarda che lo suoni benissimo. Era molto dubbioso. Ed in effetti, se si va a vedere anche i materiali, secondo me è lì la differenza, non la differenza, l'elemento di distinzione. Fermo restando, tra l'altro pare che Parker, quando lui arrivò da Chicago, e qui anche il discorso delle città è interessante, pare che gli dicesse: sei l'unico che non suona come me. Perché lui suonava
di complimenti, comunque.
Certamente.
Come un complimento.
E poi c'è un altro episodio interessante su questa paternità comune con figliolanza diversa, perché nel libro di Andy Hamilton riferisce che Connors, quando gli chiede di Parker, a parte che è scritto, lo possiamo leggere tutti, diceva: sì, certamente era geniale, però a un certo punto dice: forse aveva qualche cliché, adombra questa cosa che avesse qualche cliché. Però c'è un episodio divertente, perché pare che loro hanno fatto nel 54 un tour insieme, di cui si sa pochissimo. Esiste, pare, una bellissima foto c'è una foto di loro che, scesi dall'aereo, che stanno in giro per l'America. Esatto. Bene, pare che prima di un concerto, a proposito di Lester Young e di tutto il blues, eccetera, c'era Konitz che un po' lento pede, non che fosse lento, perché all'inizio lui era anche velocissimo, aereo, una meraviglia, no? Però stava suonando un solo di Lester Young. Entra Parker, che gli fa: ah, lo conosci anche tu? E glielo suona in un secondo e due decimi, velocissimo, e glielo fa così. Allora, questo fatto che Konitz, che era, io devo dire, lo rimpiangerò per tutta la vita, aveva questo humor vagamente alla Woody Allen, dice sì, certo, era geniale, però magari ogni tanto sembrava un po' meccanico, dice, meccanico. Però se, poi quando ho letto l'episodio di Parker che gli ha suonato lo stesso solo praticamente a 100 volte più veloce, però non è la velocità, scherzi a parte, questo è un po' folklore, ma il blues può essere un elemento interessante da osservare.
Cioè il blues, come come elemento blues, un po' di spartiacque tra i due?
Eh certo, perché se vai a vedere anche tutti i pezzi che hanno suonato, Konitz, guarda, io mi ricordo che lo forzai io, pensa, il paradosso è che in uno dei pochi, io ho fatto un disco con lui nell'88 per Piangiarelli, lo costrinsi a suonare Cool Blues di Charlie Parker, perché io ero pazzo di Parker, dico, secondo me, fra l'altro lui così stralunato, il blues lo suonava a modo suo, Konitz non era un bluesman appunto di questi... ovviamente feroci calorosi, però era sempre una meraviglia, e gli feci suonare questo, ma al di là di questo credo che sì, vedendo le cose storicamente, l'elemento blues, queste famose 12 battute con tutti i vari Now is the Time, Cheryl, Barbados, eccetera, può essere un elemento interessante.
Allora, prendiamo per buono quello che dice Enrico. E,
è un'ipotesi.
Sì, certo, però il gruppo di Konitz spesso, lo stesso Konitz ha anche interpretato pezzi di Parker come Billy's Bounce, che è un blues, e l'ha fatto alla sua maniera. Claudio, cosa ne dici?
Ma guarda, effettivamente io concordo in linea di principio, diciamo visceralmente, con quello che dice Enrico, che tra l'altro saluto caramente.
Ciao.
Volevo però allargare un po' il discorso, anche se giustamente oggi ci stiamo occupando dei due sassofonisti e quindi potremmo anche rimanere chiusi dentro questo universo già enorme di suo, però volevo ricordare che nell'ambito della trasformazione del jazz moderno, della nascita del bebop, il blues inizialmente, se le mie ricerche non sono balorde, era osservato come qualcosa di un po' primitivo, di un po' country, di un po' da lasciare un po' al passato. Penso a un Dizzy Gillespie, per esempio, che ha dovuto arrivarci al blues, anche se poi lui veniva dal sud e ce l'aveva nelle
ossa. Sangue, sì.
Però l'intenzione era quella di passare oltre certe formule troppo antiche, e difatti è l'arrivo di Parker che ci rimette dentro il sangue del blues nel movimento del bebop. Gillespie si divertiva a fare le variazioni su I Got Rhythm di Gershwin, quindi sì. C'erano due modalità diverse che si sono poi sposate magnificamente, e certo Konitz legge il blues alla maniera di un bianco di formazione ebraica, con tutta un'altra logica intellettuale, naturalmente. Sì. Questo è anche il bello del jazz, del resto.
E difatti lui era anche molto più vicino, questo non che Parker non fosse, ci sono gli episodi, ma anche questo è una piccola testimonianza ulteriore, era vicinissimo alla musica europea Konitz, molto molto. Era proprio per esempio a Bartok, lui impazziva per Bartok, per il concerto per l'orchestra.
Ha fatto anche un disco sui
ha
brani.
Ha fatto un disco, ma mi ricordo che quando sentivamo la radio, che capitava di stare in tour e sentiva un pezzo di Mozart, era felice, cioè era proprio preso dalla musica europea.
Ricordiamoci che anche Parker, anche Parker godeva nell'ascoltare Stravinsky, insomma, non è che fosse
sì, ma infatti
il brutto.
L'ho detto, no, assolutamente, capirai, no, cioè, per me rimane l'eroe di tutti i tempi,
certo,
lo dicevo
certo,
solo
certo.
Per fare un'analisi linguistica, per capire cosa è andato a finire in questi geniali talenti che entrambi erano, cioè erano,
certo.
Avevano dei parametri di riferimento a parte esistenziali, anche qui bisognerebbe aprire un altro capitolo, perché Parker insomma, a 12 anni era già dentro l'eroina, Konitz per nostra fortuna, anche se ci dispiace con tutto il cuore, comunque è riuscito a attraversare 92 anni, quindi voglio dire, era proprio un approccio, quindi anche l'elemento blues può rientrare anche in questo aspetto psico-emotivo forte. Che...
Sì, da un certo punto di vista, tra l'altro questa cosa del padre comune è molto interessante, hai fatto benissimo a sottolinearla, perché Lester Young aveva entrambe questi caratteri, cioè Lester Young suonava il blues in una maniera estremamente viscerale, ma poi quando cantava una canzone andava da tutt'altre parti, insomma.
Sì. Esatto. Sì,
sentite,
era come se fosse... Vabbè.
vi propongo una piccola pausa per ascoltare un Lykonitz giovanissimo.
Prego.
In Yardbird Suite di Parker con l'orchestra di Claude Thornhill, era 46-47, è il primo suo assolo, beh, lo riconosceremo senz'altro. Sentiamo. Allora, qui era l'orchestra di Claude Thornhill con Lykonitz che prendeva questo assolo che ci proiettava già molto più avanti.
Sì,
no,
io sentivo addirittura delle tracce di Eric Dolphin nel fraseggio.
Sì, è così. C'aveva 19 anni comunque, faccio notare.
Sì.
19.
Volevo ricordare che questo è un arrangiamento di Gil Evans che poi sarebbe stato... l'eminenza grigia delle incisioni cool di Miles Davis, nelle quali suona Lykonitz, ma per le quali si era ipotizzato prima la presenza al sassofono contralto di Charlie Parker, quindi tutto si lega,
il cerchio si chiude, mi sembra fantastico.
Il cerchio si chiude anche pensando che Miles Davis è il trade di union tra le due cose, no? Perché è presente sia nelle Savoy Session del 45 di Parker, sia nelle session di Cool of the Birth of the Cool.
Ecco, tra l'altro credo che il trombettista che abbiamo sentito dopo Koniz fosse Red Rodney, che poi ha suonato nel quintetto di Charlie Parker.
Ed era tutt'altra, un altro mondo,
Sì, certo, assolutamente, assolutamente.
Ma è incredibile comunque l'uscita di Koniz, devo dire, veramente io non lo conoscevo, aiuto, cioè,
è avanti
a tutti ancora per un bel po', fra l'altro. Sarà avanti per un bel po', nel senso che se penso alla Berkeley, con tutto l'affetto, perché sono professionali, però voglio dire, se un ragazzo della Berkeley facesse, lo portano a Guantanamo, insomma. No, davvero perché sì, perché trasgredisce proprio, lo arrestano lì, arrivano i marini, se lo prendono.
È bellissimo, bravo, grazie Enrico, è la battuta del giorno,
che era veramente di fuori completamente di tutte le armonie, sembra uno che si era fatto 50 spritz,
vabbè. Forse lui non aveva bisogno delle droghe, no? Cioè, era
no, guarda, ti dico solo che una volta prima di suonare, questo l'ho detto, ecco. Ho scritto un paio di articoli, purtroppo, e mi dispiace tanto, ci disse, allora raga, era al Roma,
parliamo di Liconis,
eravamo io, Morricone e forse Ascolese, sì, Osferra. Bene ragazzi, si va, siete pronti ad improvvisare davvero? Noi siamo rimasti paralizzati della serie, ci siamo guardati della serie senza usare cliché, senza usare formule. Siete pronti a improvvisare davvero? Guarda, era fantastico, era veramente
del resto è quello che lui ha fatto poi fino all'altro ieri, nel senso
fino
che
all'altro
lui,
ieri
i suoi senti i suoi eterni standard,
certo,
e
alcuni
tutte
sì,
le volte non capisci da dove vengono fuori.
C'è The Song of You, che è uno standard che ha suonato già con Claude Thornhill e l'ha portato fino all'altro ieri, di cui si trovano versioni una diversa dall'altra, alcune totalmente irriconoscibili, e ecco, era anche il mago un po' della trasfigurazione, no? Di questa tradizione che veniva da Broadway e del Great American Songbook. Ecco, ma che cosa che, cioè, io ho sempre pensato che c'è un elemento che li accomuna ed è l'uso del virtuosismo. Erano dei grandi virtuosi che però usavano in maniera diversa. La diversità, a mio avviso, sta proprio anche nel suono, nell'emissione dell'emissione sonora, no? Claudio?
Sì, pensa che ascoltando questo per la centesima volta, questo Yardbird Suite, facevo caso al fatto che Koniz è come se cantasse, io uso sempre questo termine cantare anche se parliamo degli strumentisti, ma perché il canto è la cosa necessaria sempre nel jazz, cantasse un po' in falsetto. Mentre Parker canta nel suo registro naturale, ovviamente lo strumento è identico e le note sono quelle, però l'emissione del suono mi fa pensare un po' a questo. Non so se questo poi possa avere dei risvolti, non so, psicologici, e soprattutto non so se siete d'accordo con me nel percepire una specie di appunto di estensione verso l'acuto, no, da parte di Koniz.
No, ma l'elemento chiave è il canto, addirittura lui amava cantare.
Certo, era Tristano, no, che voleva che tutti i suoi musicisti cantassero i grandi assoli della storia.
No, ma lui l'ha fatto anche con noi in pubblico un paio di volte. Sì, certo. Lui cantava proprio, amava proprio la cantabilità. Sì. Mi pare che cantò Nature Boy addirittura. Insomma, addirittura esiste una incisione, credo, forse per Piangiarelli, in cui lui canta. Amava cantare, quindi
sì, poi negli ultimi anni, credo anche per motivi di fiato, spesso invece di suonare cantava e lasciava alla ritmica il compito, insomma, di sostenerlo in questo modo.
Sì, nel senso che lui aveva proprio una grossa spinta verso la cantabilità, e questo devo dire, sì, ovviamente, mentre nella tromba ovviamente è più normale, perché tromba e trombone sono strumenti che già, come dire, richiedono che chi le suona canti, canta le note, ma nei sax forse l'unico vabbè, qui si potrebbero aprire capitoli senza fine. Comunque uno che mi viene in mente che cantava al sax un po' quasi era Dexter, nel senso era quello meno meccanico, diciamo, perché purtroppo il sax può, per la natura dello strumento, che forse l'alto più di tutti, portare a un certo meccanicismo, diciamo, della
quello di cui parlava Conis.
Sì, lui lo diceva ironicamente perché era rimasto forse scottato dal solo fatto a 0,5, cioè, però effettivamente lui su questo proprio, ecco, lui non c'è mai caduto, io non ho mai sentito un cliché, una frase ripetuta. No, senti la personalità, senti l'individualità appunto espressiva, senti la sua logica spesso obliqua di attraversamento del tempo. Ecco, forse un elemento interessante, ma sarebbe un po' lungo parlare, nel tempo, cioè proprio il rapporto con la pulsazione, perché lui l'attraversava. Infatti lui
quello è Lester Young che insegna, no?
Stava dietro, esatto, lui stava dietro ed era disturbato da quelli che spingevano, insomma, mi ricordo, certo. gli sguardi al batterista che magari si eccitava e cominciava a spingere, lui non era felice quando succedeva, perché lui voleva avere il tempo di avere il tempo, il tempo di suonare il suo tempo, e qui perché era il canto che lo spingeva a questo.
E Parker, a proposito di canto, già che siamo su questo argomento, sì. Possiamo ricordare Chet Baker col canto, perché
certo,
è la stessa famiglia di Lee Konitz, ma Parker forse...
Parker aveva...
Claudio,
No, aveva semplicemente, secondo me, un suo pathos proprio, ecco, questo, l'impatto della voce strumentale di Parker, almeno per come l'ho vissuto, ma credo per molti, per tutti quelli che se ne sono innamorati, è il pathos implicito, mentre per Konitz è un po' il percorso che fa, per cui ti costringe a seguirlo, perché se ne va per strade spesso assolutamente imprevedibili. Nel caso di Parker c'è l'impatto proprio di questa pathos nella voce, c'era proprio un dramma, secondo me, che era un po' quello che c'era pure Chet, nel senso che bastavano due note e tu stavi lì inchiodato.
Sì.
La voce strumentale, sono di quegli artisti che riescono a portare la loro persona dentro perdonate, ma anche Bill Evans, nel senso, quando metteva le mani sul piano, comunque
sì, l'atmosfera... Sì, oppure dalla parte opposta Thelonious Monk, cioè li metti Thelonious sullo Monk. Stesso pianoforte e
perfetto.
Senti due pianoforti totalmente
perfetto.
Diversi.
Qui c'era un pathos profondo, secondo me, nella voce, proprio bastava proprio la voce strumentale, una richiesta, anche un'angoscia, se vuoi, vabbè, magari ho visto troppi film.
Ecco, però mi piacerebbe ricordare anche il fatto che Parker sapeva anche essere assolutamente apollineo, cioè noi non dobbiamo... enfatizzare comunque questa componente sempre così tragica, no? della personalità complessa di Parker, però ci sono certe sue improvvisazioni che difatti tutti dicono accidenti, non puoi togliere o aggiungere una nota, e lì non è più una questione di tecnica, è proprio una questione di fluire di nuovo del canto di Parker invece che di quello di Konitz, naturalmente, ma c'è questa perfezione architettonica, insomma, che è formidabile.
Sì, naturalmente parliamo dei top
maestri
e anche di artisti, soprattutto grandi artisti, quindi è chiaro che come li giri bene.
grazie a Claudio Sessa e Enrico Pieranunzi. Il tema, come abbiamo sentito, è frizzante.
Potremmo andare avanti tutto il pomeriggio.
Apri il rubinetto e non riesci più a chiuderlo.
Poveri ascoltatori, però poi dopo li massacriamo.
Perché forse ci siamo scordati, era sottinteso, ma chiudiamo con una premessa. Ti piace? La premessa alla fine. Premessa, naturalmente, è che le due parabole artistiche, ma prima di tutto biografiche, sono molto diverse, non sappiamo, non potremo mai sapere cosa avrebbe fatto Charlie Parker fosse vissuto tanto come Lee Konitz,
certo, perché è scomparso a metà anni 50, quindi giovanissimo.
Nel pieno delle sue forze creative, quindi.
Bene, allora abbiamo sentito un po' di Lee Konitz e chiudiamo ascoltando un po' di Charlie Parker in uno dei brani delle Savoy Session 1945. Bisogna ricordare che Con lo sciopero che c'era stato dei musicisti contro le case discografiche, insomma indetto dal sindacato dei musicisti, il bebop era già nato e si era già sviluppato, ma poi divenne vero, come dire, palpabile solo col 45, quando uscirono i primi dischi. Io vi ringrazio, ringrazio Claudio Sessa, ringrazio
grazie a voi
Enrico Pierannunzi per essere stati grazie con noi, e ci lasciamo con Charlie Parker. A risentirci, ciao.
Ciao.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.